Dai che c'è la rassegna stampa di Simone Spezia, notizia nastro.
24 mattino. When I go
into the ground. Sì, però oggi mi mancano le vostre voci, maledizione, eh. Vabbè, ripristineremo WhatsApp, spero quanto prima. Intanto ci sono i nostri canali social. Facebook, Instagram, X, sia quelli della trasmissione che quelli personali, se vorrete. E poi, come vi dicevo, abbiamo appena aperto da poco un canale Reddit, un subreddit di 24 mattino, per chi fosse su quella piattaforma, giudicandolo un'opportunità per dialogare con un po' più di calma e un po' più di ordine su determinati temi. E già che ci sono, vi ricordo che se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ci sono i podcast. Li trovate sull'app di Radio 24, la meravigliosa app di Radio 24. Oppure sulle principali piattaforme. Spotify, Apple Podcast. E questo mi dà anche l'occasione per dirvi che se ci ascoltavate su Google Podcast, Google sta dismettendo il servizio progressivamente, quindi sarà più difficile trovarci là. Usate altre piattaforme, ce ne sono. Anzi, usate quella di Radio 24, dai, su.
Allora ragazzi, io mi sto ascoltando la playlist 24 mattina, la playlist.
Ah già, sì, perché c'è anche quello
Spotify. Il problema è che c'ho l'incubo che venga sempre interrotta la canzone da Simone Spezia. Come fare?
C'è anche quella, c'è anche la playlist con le musiche che utilizziamo su Spotify. Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, è venerdì 5 luglio, sono le 7:20 minuti e 25 secondi. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore, come già si accennava prima, alle 6:30, e poi scenderemo un po' più nel dettaglio perché apriremo un capitolo, come già si diceva, dedicato alla transizione energetica. Torneremo a parlarne poi alle 8:35 in chiave soprattutto di dazi sulle auto cinesi. Corrono le rinnovabili, la potenza installata sale del 10,4% in un anno, è l'apertura del Sole 24 Ore. Salvini attacca Mattarella, sceglie la politica, la stampa per le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Salvini sul Presidente della Repubblica, che aveva parlato di rischi di dittatura delle minoranze. E tra l'altro ieri Salvini ha rilanciato in alcune dichiarazioni un tema che è in campo, se ne sta discutendo parecchio, che è quello di ripristinare l'elettività delle province. Non so se riusciamo a pescare l'audio al volo, Carmelo, vai.
Sia fondamentale reintrodurre con pieno criterio e piena completezza di azione, di personale, di budget, anche l'ente della provincia, e quindi spero che quanto prima si possa tornare a eleggere direttamente da parte dei cittadini anche il presidente della provincia, perché i sindaci hanno già tanto lavoro da fare come sindaci e non possono fare i dopolavoristi a titolo sostanzialmente gratuito.
Perché in questo momento il presidente della provincia viene eletto in secondo livello, nel senso che viene eletto dagli altri sindaci, in sostanza, o dai consigli comunali, adesso non mi ricordo esattamente, e diventa presidente della provincia, un sindaco della provincia, e lo fa in pratica a titolo gratuito. Vi ricordo che là c'è una discreta confusione istituzionale, perché nel 2014 la legge Delrio svuotò le province di risorse, ne tolse l'elettività, eccetera eccetera, tutto questo nell'attesa del referendum costituzionale che avrebbe dovuto abolirle. Poi il referendum costituzionale, che è quello famoso di Renzi, il governo Renzi, fallì, e a quel punto le province sono trovate là in mezzo. La Corte dei Conti, in una relazione recente, ha sostenuto che il ripristino dell'elettività non dovrebbe comportare un particolare aumento dei costi. quello poi è tutto da vedere, perché insomma poi quando si arriva alle cariche politiche, i movimenti che ci sono dietro in termini di partecipate, di incarichi, eccetera eccetera, sappiamo che è un movimento piuttosto ampio, però diciamo in tutta teoria e nella teoria della Corte dei Conti questo non dovrebbe avvenire. Mi sembra un tema comunque aperto. Ritorniamo alle pagine, alle prime pagine dei giornali. Scusate, il Messaggero decide di aprire con la strage infinita. Manuela uccisa in strada dall'ex, lo shock a Roma. Una donna assassinata a colpi di fucile. L'ultima telefonata al figlio di 9 anni. Amore di mamma, arrivo. Gran Bretagna, valanga laburista, è l'apertura del Corriere della Sera. Onda laburista è l'apertura del quotidiano La Repubblica, anche se il titolo, questo è il titolo forte, il titolo di apertura è dedicato a Orbán da Putin, strappo con l'Europa. Il riformista celebra la vittoria di Starmer, il riformismo che vince la responsabilità e il pragmatismo del leader del Labour, così si vince. Per il giornale Londra si consegna alla sinistra. Le altre aperture sono una ancora di politica europea, per così dire, che quella del quotidiano nazionale, che commissiona un sondaggio all'Istituto Piepoli e gli dice cosa voterebbero i nostri connazionali in Francia e negli Stati Uniti. Stop alla destra di Le Pen, ma ok a Trump. Così tortura Netanyahu e l'apertura del manifesto. Sde Teiman non è un carcere, la nostra vendetta. Parla un medico israeliano entrato nella Bugraib di Netanyahu, la base prigione del Negev, in cui vengono rinchiusi senza un'imputazione i palestinesi presi a Gaza, abusati e torturati, bendati, feriti, senza cure e legati al letto. I 5 Stelle mollano Travaglio ed entrano nella sinistra europea. È l'apertura dell'Unità, che arriva un giorno di ritardo, mi pare poter dire, a questo ok arrivato dalla parte sinistra del Parlamento europeo all'ingresso dei 5 Stelle, che poi in realtà ho scoperto stamattina leggendo i giornali che non è esattamente così, nel senso che entrano in prova, cioè stanno là 6 mesi e li fanno star dentro come osservatori e poi te lo dico tra 6 mesi se puoi star dentro oppure no, in sostanza lo spiega Fratoianni in un paio di interviste oggi sui giornali. Diritti e riforme giuste, ecco l'agenda di Trieste, i lavori della settimana sociale, il titolo di Avvenire, diciamo un titolo, una questione più interna diciamo, e il Fatto Quotidiano invece apre con Chico Forti. Perché? Perché c'è un'indagine aperta a Verona sulle parole che Forti avrebbe detto a un detenuto con legami con l'Andrangheta ed è questa: fai mettere a tacere Travaglio e Lucarelli. Ci arriveremo. Ha promesso favori. Un recluso confermato da 2 testimoni rivela Chico, l'omicida accolto da Meloni, voleva aiuto dagli amici calabresi per sbarazzarsi dei 2 giornalisti e lui rifiutò. Incredibile PD, invoca DPCM, lockdown e vaccini imposti, e l'apertura del quotidiano La Verità. Meloni ha deciso, Fitto a un passo dall'Unione Europea, è l'apertura di domani. Mentre Libero, che ormai è il quotidiano diciamo di aggiornamento sulle vicende di Ilaria Salis, apre con Ilaria Salis naturalmente, avviso di sfratto alla Salis, il premier, vergognoso che privilegiati occupino le case, assurdo che chi viene pagato per scrivere leggi difenda chi le viola, scandaloso che PD e 5 Stelle non dicano nulla. La quarta via di Keir Starmer è infine l'apertura del Foglio con un bel pezzo di Paola Peduzzi. Vabbè, oggi vorrei iniziare da una cosa un po' diversa. Minore, ci avviciniamo alle fasi finali e forse anche più belle dell'Europeo di calcio. Oggi si gioca, se non vado errato, Francia-Portogallo. E partirei però da questo pezzo di Toni Damascelli, che mi sembra sul giornale molto centrato a pagina 31, che non è tanto sul calcio quanto sulla discussione che si è sollevata dopo la sconfitta dell'Italia. I giovani, no? Non ci sono più i giovani. Fine della propaganda post-europeo. Fine delle chiacchiere sui giovani, scritto proprio così, italiani. Fine della svolta epocale assegnata ai nuovi Fab Four. Non gli eterni Beatles, ma il gruppo, quel gruppo che Gravina ha detto che vuole, no, in supporto alla nazionale, ossia Giuntoli, Marotta, Sartori, Marino. la grande rivoluzione è durata lo spazio di un mattino. E perché questo lo dice Damascelli? Perché il calciomercato frulla cognomi non certamente nostrani. Proprio i quattro di cui sopra si stanno distinguendo per trattative e operazioni rivolte al territorio straniero. Breve riassunto: Marotta ha già portato a casa un iraniano, Taremi, un polacco, Zielinski, dovrà sostituire il canadese Buchanan fuori a lungo per infortunio. Giuntoli ha provveduto a prelevare un brasiliano, Douglas Luiz, un francese, Kefren Turam, e sta per prendere un olandese, Coop Miners, mentre si interessa l'inglese Sancho. Sartori riporta al Bologna lo spagnolo Miranda, svincolato dal Betis, e aggancia lo svedese Holm. Marino ha assunto all'Atalanta l'inglese Godfrey dell'Everton. In sostanza, dice Damascelli, i comizi di Gravina evaporano a luglio, cioè è già finita la storia dei giovani, gli italiani, i vivai e tutta quella roba là. Giovani, e passiamo alla parte, se volete, più dolorosa. Ed è quella che ci diciamo poco fa alle 6:30, è quello che è successo ieri in due carceri italiane, dove si sono tolti la vita due ragazzi di 20 anni. Ho dato un'indicazione sbagliata, uno era di origine tunisina, un altro di origine egiziana, ma se volete poco cambia, e uno si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo, un altro si è tolto la vita impiccandosi con una corda rudimentale. 20 anni, l'età nella quale hai, come dicevamo prima, tutta la vita davanti e tutta la vita anche per capire che hai commesso errori e correggerli. Ieri, tra l'altro, è spirato nel reparto di rianimazione degli ospedali riuniti della città tirrenica di Livorno, ne scrive Fulvio Fulvi su Avvenire, anche un uomo di 35 anni che lascia moglie e 3 figli dopo, appunto, che aveva tentato di impiccarsi nella sua cella nella notte fra il 1° e il 2 luglio. Siamo a 53 morti dall'inizio dell'anno, 5 uomini della polizia penitenziaria, tra l'altro si aggiungono a questi 53 in una situazione che si fa sempre più difficile, nella quale il decreto del governo, sostengono molte persone che se ne occupano, raccolte nelle interviste realizzate a Fulvi qua a pagina 6 di Avvenire, dicono funzionerà, servirà molto poco. In un carcere che vede un picco di tossicodipendenti in cella, Antonio Maria Mira ne scrive, sono sopra il 30% della popolazione carceraria. Al 31 dicembre del 23 in Italia risultavano presenti 17.400 detenuti tossicodipendenti. Praticamente il 29% della popolazione carceraria in Italia, l'affidamento in comunità al momento quota intorno al 7%, e quindi sono persone che stanno in carcere, ma stanno in carcere perché, insomma, lo capite in che condizione sono, senza contare tutti coloro che vengono trattati con degli psicofarmaci. In carcere andrà, e anzi c'è già... l'assassino di Manuela Petrangeli, una donna di 51 anni che a Roma, nella zona nord di Roma, ne scrive Camilla Mozzetti sul Messaggero, è stata uccisa a fucilate dal suo ex Gianluca Molinaro, col quale aveva avuto un figlio, non stavano insieme più da 3 anni, lui aveva un fucile a canne mozze, non si sa rimediato come, ha affiancato la donna che era là, l'ha chiamata e ha sparato 2 colpi di fucile, l'ha uccisa. Deborah Notari, che è l'ex moglie di Molinaro, di questo Gianluca Molinaro, intervistata dal Messaggero, racconta che lo aveva già fatto arrestare. Era violento, lo denunciai, mia figlia oggi ha 20 anni, ma quando era piccola e frequentava le scuole elementari mi aggredì, chiesi aiuto rivolgendomi proprio ai carabinieri, è stato in carcere per un paio di mesi, poi una volta fuori iniziò un percorso di recupero che evidentemente non ha funzionato. E a proposito, beh, di ergastolani o di persone che dovrebbero scontare l'ergastolo, resta in primo piano la vicenda, e ci torna Giusy Fasano a pagina 19 del Corriere della Sera, di Giacomo Bozzoli, 39 anni, condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per omicidio aggravato, avrebbe ucciso lo zio Mario, 52 anni, scomparso l'8 ottobre del 2015, ma soprattutto tiene banco la sua scomparsa. Prende la Maserati e va via, sparisce, non si sa dove sia, forse nei Balcani, forse in Francia, forse, dice qualche parente, ha pianificato la fuga da 9 anni. Ma Il punto, racconta Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera, è che non ci sarebbe stata alcuna prescrizione relativa al controllo dell'imputato e neanche misure cautelari, anche solo l'obbligo di dimora o quello di firma. Una falla con polizia e carabinieri che non hanno ricevuto alcun incarico ufficiale di controllare, come spesso viene deciso, per impedire la fuga di persone condannate in via definitiva, il 39enne. Non è scattata alcuna allerta, non è stata presa alcuna misura preventiva e così Matteo Salvini polemicamente sottolinea. Mentre un governatore agli arresti domiciliari senza alcuna condanna, un ergastolano in fuga da giorni, e si riferisce a Toti ovviamente, un ergastolano in fuga da giorni perché nessuno si era preoccupato di trattenerlo, nonostante la condanna per aver ucciso lo zio gettandolo in un forno. Il mondo al contrario, così. Cita anche il libro dell'ormai europarlamentare. E poi Chico Forti, a proposito di persone in carcere per omicidio, mettere a tacere Travaglio e Lucarelli più un'altra persona, scrive Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, una notizia trovata anche da qualche altra parte, ma ovviamente il Fatto Quotidiano ci apre, sarebbe una minaccia al suo direttore, una firma nota del giornale, il tutto in cambio di futuri favori quando sarà libero e dice lui potrebbe candidarsi perfino con il centrodestra. La richiesta che l'ergastolano Chico Forti avrebbe rivolto a un altro detenuto nel carcere di Verona, dove è recluso dal maggio scorso, quando è stato estradato dagli Stati Uniti, e scrive Valeria Pacelli, accolto col tappeto rosso da Giorgia Meloni, lo ha raccontato il suo interlocutore a un garante dei diritti dei detenuti che frequenta il penitenziario. La cosa sarebbe stata confermata, è stata aperta un'inchiesta dalla procura di Verona, ma in Italia non esistono reati che possano, come dire, collegarsi a tutto questo. Forse l'articolo 115 del codice penale, accordo per commettere un reato, ma è tutto molto vago e fumoso. Vedremo. Intanto una pausa.
24 mattino.
Dunque, apriamo un capitolo dedicato alla transizione energetica e poi, come vi dicevo, alle 8.35 entreremo sul tema dei dazi, però vorrei partire dalle aule di tribunale, perché merita una certa attenzione non solo in termini di questioni ambientali, ma anche di questioni giuridiche, quello che è successo ieri a Torino in tribunale, dove sono stati prosciolti tutti gli ex amministratori locali, Chiamparino, Fassino, Appendino, quattro assessori, tutti quei Nino, tra l'altro. Vabbè, insomma, è così. Non l'hanno fatto apposta, è così. L'ex presidente della regione Chiamparino e gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino e altri quattro ex assessori all'ambiente che erano stati portati a processo, si era tentato di portarli a processo per inquinamento ambientale, in sostanza per non aver fatto abbastanza per contrastare l'inquinamento ambientale. E questo processo fallisce, che era un po' il processo pilota in Italia, fallisce immediatamente. È finito ancora prima di cominciare. Se è vero come è vero, scrive Giuseppe Legato sul quotidiano La Stampa, a sorpresa perché era previsto un rinvio tecnico, il giudice dell'udienza preliminare Roberto Ruscello ha prosciolto tutti gli ex governatori che erano imputati dalle accuse formulate dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo e dal sostituto Gianfranco Colace. Il fatto non sussiste. Questa è la motivazione di quello che tecnicamente è un non luogo a procedere nei confronti dei politici. L'accusa era pesante, ma assumeva, quantomeno nell'ottica dell'ufficio della procura, non solo l'accertamento di un fatto potenzialmente rilevante a livello penale, ma anche una sorta di monito per gli attuali e futuri amministratori a seguire pratiche più virtuose. E qua Nicola Gianaria, che difendeva Piero Fassino, la mette, secondo me, su un punto che trovo molto interessante a fronte di tante discussioni che ci sono state in merito al ruolo degli amministratori locali. La decisione del giudice sta a significare che alcune tematiche non hanno residenza nel processo penale, ma devono essere risolte altrove. Leggi la politica, cioè è la politica che si deve occupare di queste cose, cioè portare a processo gli amministratori su una cosa di questo genere, una cosa che tutto sommato non regge, almeno secondo il GUP di Torino. Mi sembra un punto interessante anche di lettura futura, perché le cause sulle questioni ambientali sono tante. Intanto, per rimanere sulle questioni ambientali, perché anche riguarda anche questo, l'Europa ha dato il via libera ai dazi europei sull'import di auto elettriche cinesi. Buoni tutti, ha dato il via libera a questi dazi? Bruxelles ascolterà nelle prossime settimane le posizioni di ciascun governo di altre parti interessate, scrive Beda Romano a pagina 5 del Sole 24 Ore. Metterà poi nero su bianco le misure da considerare permanenti. In questo caso i Paesi membri dovranno approvare la misura con effetti giuridicamente vincolanti utilizzando il voto alla maggioranza qualificata invertita, cioè, ossia la proposta comunitaria passa a meno che una maggioranza qualificata di Paesi non si opponga al testo, e poi arriveranno questi benedetti dazi sulle auto cinesi. Cosa dice Bruxelles? Rimprovera una serie di produttori cinesi di godere di generosi sussidi pubblici, di essere quindi concorrenti sleali nei confronti delle case automobilistiche europee. Ed entrerà in vigore appunto oggi comunque, cioè nel senso che poi ci sarà la valutazione, ma entrerà in vigore oggi e diventerà definitiva in autunno, salvo un accordo tra Bruxelles e Pechino. Come reagirà Pechino? Ne scrive Rita Fatiguso, sempre sul Sole 24 Ore. Il ministro del commercio cinese ha ribadito che l'indagine antidumping sulla carne di maiale di provenienza europea annunciata il 17 giugno scorso è nell'esclusivo interesse dei cittadini, quindi si prevedono dazi sulla carne di maiale. La metà della carne di maiale importata dalla Cina per un valore di 6 miliardi di dollari, frattaglie comprese, viene dall'Europa. Leader la Spagna, 1,5 miliardi di dollari. Quasi tre volte più dei Paesi Bassi e della Danimarca al secondo e terzo posto. Il prossimo passo potrebbe essere quello dei prodotti lattiero-caseari. Il tutto mentre Carmine Fotina racconta di questa missione del ministro Urso a Pechino, il quale è là anche di fatto, come già sappiamo, per parlare di eventuali accordi commerciali, ma anche per provare a capire se ci sono aziende cinesi interessate a produrre auto in Europa. Il ministro Adolfo Urso apre a una soluzione negoziale tra Unione Europea e Cina sull'applicazione di dazi aggiuntivi all'import di auto elettriche e attenua dunque, scrive Fotina, sempre sul Sole, i toni più bellicosi che nei mesi scorsi sembravano porre l'Italia decisamente tra i paesi a favore dei dazi. E sempre a proposito di transizione ecologica e transizione energetica, ci sono i dati che vengono diffusi dall'Osservatorio del Sole 24 Ore sulla transizione verde, ne parla Celestina Dominelli a pagina 2. Sulle rinnovabili sono stati installati a fine giugno il 10,4% in più di rinnovabili, appunto. È un dato interessante, poi qua trovate tutti i grafici. Nel frattempo però, come si diceva prima, alle 6.30 la Sardegna mette a rischio almeno 6 gigawatt di nuova capacità con la moratoria che ha messo. Cosa succede? Il piano nazionale... piano nazionale, vabbè, si chiama PNIE, che è il piano nazionale che si occupa di queste cose, adesso non mi ricordo come sciogliere l'acronimo, vi chiedo scusa, un piccolo vuoto di memoria, del Ministero dice: sono le regioni a dover decidere quali sono le aree idonee dove installare impianti di rinnovabili. La regione Sardegna dice: per decidere quali sono le aree idonee ho bisogno di un anno e mezzo, 18 mesi, e quindi moratoria di 18 mesi su tutti gli impianti, anche quelli che sono in corso di approvazione. Quindi si ferma tutto e, scrivono Celestina Dominelli e Davide Madedu, gli obiettivi rischiano di allontanarsi anche di 3-4 anni, mentre la Sardegna è dipendente dal carbone destinato a essere spento da qui al 2027, mentre sorgono comitati contro l'installazione di migliaia, testuale, comitato regionale sardo per il no all'installazione di migliaia di torri eoliche e pannelli fotovoltaici. Crediamo che sia un comitato per il carbone. Traffico.
24 mattino.
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Questa la definizione. PNIEC. Esatta. Se cercate, trovate PNIEC, è quella roba là. Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Adesso me lo ripeterò nella testa un po' di volte per mandarlo a mente. Già ho faticato tanto a ricordarmi come si chiamano i ministeri nelle nuove versioni che sono cambiate da questa legislatura. Vediamo come va col PNIEC. Allora, veniamo alle elezioni britanniche. Se volete un buon ritratto di Keir Starmer, quello che sarà il nuovo premier, intanto il conteggio prosegue. Per darvi un aggiornamento, il Labour a questo momento ha 403 seggi contro i 109 dei conservatori, ci stiamo avvicinando a quella quota 410 che era indicata dai sondaggi e dagli exit poll. Maggioranza schiacciante. Vi dicevo, se volete un ritratto, c'è l'ottimo pezzo di Nicole degli Innocenti a pagina 12 del Sole 24 Ore che lo racconta un po', il self-made man che ha rilanciato i laburisti facendo fuori sostanzialmente la sinistra di Jeremy Corbyn, imponendo una rigida disciplina. A volte bisogna essere brutali per essere un buon leader, ha spiegato. Il suo obiettivo era riconquistare i voti di milioni di elettori laburisti, soprattutto nelle regioni più povere dell'Inghilterra del Nord, che nel 19 avevano scelto i conservatori a causa di Brexit. Una strategia evidentemente efficace anche per una serie di fallimenti dei conservatori, e qua va detto. City, la City, quando si dice la City si intende i mercati, e in particolare il mercato di Londra, ha già scontato la vittoria del Labour, scrive ancora Nicole degli Innocenti in questo pezzo. Mentre vi segnalo un buon pezzo di Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economist, a pagina 7 della Stampa, che ci racconta un po' di cose, non tanto e non solo di Starmer e della nuova classe dirigente, ma di quello che può succedere dal punto di vista delle politiche anche nel breve termine. Innanzitutto vi dico questo: l'aspetto del sistema britannico che sorprende maggiormente gli osservatori stranieri è la velocità con la quale un nuovo governo si insedia. Sunak e la sua famiglia lasceranno il numero 10 di Downing Street venerdì, che immagino, non so se oggi o della settimana prossima addirittura, e Starmer sarà nominato immediatamente primo ministro da Re Carlo, quindi niente, nessuna di queste transizioni per così dire, no? E allora stiamo, quello ha vinto le elezioni, quello diventa premier. In politica estera ci sarà continuità tra laburisti e conservatori nell'approccio alla guerra in Ucraina e alla Russia. La Gran Bretagna ha tenuto un comportamento alquanto insolito da questo punto di vista, scrive Emmott, perché se ne è discusso davvero poco a livello politico. In ogni caso Starmer sarà soggetto a pressioni per criticare Israele più di quanto ha fatto Sunak, soprattutto tenendo conto della sua esperienza di avvocato dei diritti umani. Si tratta di un primo banco di prova per capire se il nuovo governo laburista è disposto a divergere in maggior misura dalla politica americana oppure no. Il Labour devierà chiaramente dai predecessori conservatori nel suo approccio più soft all'Unione Europea e all'immigrazione illegale. Questo renderà Starmer meno amico di Giorgia Meloni di quanto è stato Sunak, ma più propenso a stringere amicizia con il governo tedesco e con chiunque sarà al governo in Francia dopo le elezioni legislative di domenica. In politica interna, le dimensioni del partito laburista in Parlamento lasciano presumere che ci saranno molti parlamentari con radici più a sinistra di Starmer che potrebbero volersi mobilitare per un'attenzione maggiore al welfare, alla riduzione delle diseguaglianze, alla lotta per le questioni ambientali. Questo imporrà al neo premier di muoversi molto rapidamente e subito. Poteva mancare il facciamo come nella sinistra italiana, ma no, ma ragazzi, succede sempre. L'altro giorno era sul palco con il presidente dell'ANPI a dire facciamo il nuovo fronte popolare proprio come in Francia. Oggi è facciamo proprio come i laburisti, che è una cosa completamente diversa, ovvio, no? Però va bene così. Scrive Matteo Pucciarelli, non lo scrive in questo modo, siamo noi che ironizziamo, non se ne avranno le persone del Partito Democratico. Se da una parte Giorgia Meloni perde il leader politico europeo col quale si era creato il miglior legame, cioè il conservatore Rishi Sunak, dal quale origina quel meme che sta girando della Presidente del Consiglio durante l'accoglienza al G8, quello con la faccia, con quell'espressione strana. Dall'altra, il centrosinistra italiano guarda con soddisfazione, siamo su Repubblica, alla vittoria dei laburisti guidati da Keir Starmer. La Gran Bretagna non è più in Europa, ma il Labour rimane ancorato al Partito Socialista Europeo. Dice Provenzano del PD, si batte sul terreno sociale dove non ha risposte, più forte la sua contraddizione, dice dicendo che si può battere la destra, avviene a Londra, è avvenuto in Spagna, però là siamo veramente su cose diverse, siamo al lavoro perché avvenga anche da noi, non inseguendo modelli, e qua un plauso a Provenzano, ma dialogando e coordinandoci con le forze della sinistra internazionale. Lia Quartapelle, Filippo Sensi, Pietro Bussolati e Diego Castagno del PD hanno scritto un instant book dal titolo La Quarta Via, il Changed Labour, che sarà tra l'altro, se non vado errato, allegato al Riformista nei prossimi giorni, forse domani, per approfondire il metodo Starmer. Una cosa è oggettiva, i laburisti inglesi oggi vengono guardati con maggiore simpatia in quella sinistra considerata moderata oppure bleriana. La cosa più interessante per me, dice Quartapelle, è l'ambizione di conquistare i voti degli altri. In Francia si tenta di fare argine contro l'estrema destra, il Labour ha cominciato a chiedersi come convincere gli elettori che non li votavano, ed è una cosa che non si fa più. Un modello per la nostra sinistra è l'editoriale di Mario Aiello a pagina 18 del Messaggero, che dice che come supporto didattico l'educazione starmeriana può servire, quella melenchoniana, ossia di Mélenchon, viceversa inchioderebbe l'Italia in una concezione politica stantia in cui ancora si pretende, a dispetto della sensibilità popolare, di attardare il paese a logiche di schieramento ideologico che sono largamente superate nel corpo della nazione. Il voto nelle società libere e politicamente secolarizzate è determinato dal pragma e non dal credo. E però non lo so, su questo aprirei una riflessione, perché ci sono pezzi di credo, per esempio, in come si vota negli Stati Uniti e anche in pezzi di Europa, a dire il vero. Però lo spunto è interessante, ve lo mettiamo là, dice non guardare a quella sinistra tipo Mélenchon, ma guardare a quella di Starmer, più pragmatica e più vicina al riformismo. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.